amici di Backdoor Podcast Euro Devotion, siamo pronti. Le famose finali Final Four che aspettavamo tutti con Olimpia Milano e... No, non è andata esattamente così, la stagione è andata un pochino...
Stavo dicendo Efes,
perché non me ne vogliono i tifosi dell'Olimpia Milano, che non è stata l'unica delusione abbondantemente, però...
Naturalmente da due parti diverse del tabellone, perché poi giocheranno la finale.
Esatto, come nostra Damus Ataman aveva ampiamente previsto, e invece no.
Quindi
invece...
Olimpia Barcellona e Efes Real Madrid.
Esatto, no. come da pronostici. E invece assolutamente no. Vabbè, scherzi a parte, è entrata nella puntata un po' con Butad. Ci sono io, ovviamente, Simone Mazzola, l'avete già sentito, c'è anche Alberto Marzagaglia, a cui do il benvenuto.
Ciao Simone, ciao a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i tifosi dell'Olimpia, dell'Efes che si apprestano a festeggiare la finale. Abbiamo anche una tifosa, sento, in sottofondo che vuol fare
esatto, abbiamo una tifosa che ovviamente prima avevamo solo i cani, invece adesso abbiamo anche una tifosa che ovviamente Olimpia Milano ha detto vabbè, ma se dovete prendermi in giro allora ditemelo, e vabbè, allora.
Fatelo fare alle persone giuste.
Esatto. Fatelo fare alle persone giuste e non a questi due cialtroni. Detto questo, possiamo partire direttamente con le analisi delle tre gare 5 che ci sono state in questa settimana. Diciamo, avevamo pagato molto. Partiamo da Monaco Maccabi e ti lascerei la parola. Partita molto interessante. Per praticamente tutte le gare 5 generalmente si dice sì ai 60-70, che sono quasi tutte andate ai 90. Bene così, divertente, partita molto interessante.
Partita molto interessante, partita direi in linea con le aspettative, nel senso che si era detto da tante parti, l'ho detto io, l'abbiamo detto noi, l'hanno detto tanti, poteva essere una serie ricca di parziali. Ecco, qui magari abbiamo esagerato quei parziali, perché in tutte le gare della serie i parziali sono stati notevoli, ma non 10-2, 9-1, 13-3, no, siamo arrivati anche al 20-0 ad esempio di gara 4. Quindi è chiaro, sono due squadre costruite così, sono due squadre che fanno del ritmo, della continuità, della passione del momento, direi, la loro forza, quindi quando riescono a mettere le cose sui binari giusti vengono fuori queste situazioni, tant'è che dall'altra parte quando queste cose non riescono si subiscono queste situazioni. Io ho una sensazione, credo che ce l'abbiano anche nel mondo del Maccabi, le parole di Katash, non sono certo che alla fine vada alle Final Four la squadra più forte. Ecco, io ho un po' anch'io quella sensazione lì, perché nel corso dei 5 episodi in maniera sparsa a me è sembrato che il Maccabi avesse qualcosina di più globalmente come squadra, anche però che commettesse degli errori veramente letali, perché se noi pensiamo il parziale di chiusura della gara 5 è venuto fuori con due idiozie sesquipedali di Colson e di Jarrell Martin, che fanno due falli su tiro da tre punti, uno costa 5 punti nell'azione prima e poi altri tre praticamente in due possessi 8 punti, lì si apre la fuga ufficiale del Monaco. Ecco, mi è sembrato che il Maccabi sia mancato proprio in questi dettagli, quelle cose che in queste partite fanno la differenza, pur avendo qualche cosa globalmente di più, mi è sembrato che fosse impreparato ad affrontare il momento che può accadere nel bene e nel male all'interno di una serie playoff che non sarà mai come una partita di stagione regolare. Certo, poi facciamo tutti questi discorsi però i primi 21 che poi sono anche tu quelli di tutta la partita di Mike James sono una roba da leggenda di questo torneo, perché io credo che l'onnipotenza dimostrata nei primi 10-12 minuti sia una cosa, i primi 8 e mezzo soprattutto prima di essere cambiato e poi rimesso in campo, sia una cosa che io ho raramente visto, cioè la totale immarcabilità, anche due o tre possessi difensivi bellissimi in uno contro uno anche dello stesso Baldwin, però cioè non gliene fregava niente, non gli faceva manco il solletico, questo fa tutto quello che vuole lui, smazza palloni a destra manca e quindi alla fine andiamo a cercare i dettagli, le cose e tutto, l'ha vinta all'inizio Mike James e l'ha vinta alla fine Jordan Lloyd.
come dicevano nel calcio, il calcio è uno sport bellissimo, si gioca in 11 e alla fine vince la Germania. Ecco, in questo caso il basket è un bellissimo sport, poi alla fine vince tendenzialmente chi fa canestro. Non sempre, 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 però in questo caso viene da dire di sì, perché è stata una partita vibrante, come dicevi tu, i parziali, cioè, se non mi ricordo male, sia l'Olympiacos che il Monaco hanno fatto il record di parziale di 15-0 nella storia delle gare 5 di Eurolega, perché nelle gare 5
Allora,
sono.
con questo refuso, dicendo sia l'Olympiacos che il Monaco, invece che sia il Maccabi che il Monaco, non so, tu hai già detto che ci saranno due parziali da 15-0, quindi anche in semifinale,
Né,
tra
non lo
l'Olympiacos
so,
e
non lo
Maccabi.
so, non
Ah,
lo so,
ok,
non lo so, non lo
va
so,
bene, ok.
non lo so. Su quello non mi sbilancio. Onestamente, già facevo fatica a pensare a dei parziali così ampi nelle gare 5, in assoluto, indipendentemente dagli interpreti.
Sì,
Pensarlo nelle Final Four, insomma, ancora. Però abbiamo anche, cioè, ci ricordiamo com'era andata CSKA Olympiacos, la famosa Petactari. Quindi, insomma, ormai abbiamo capito, se seguiamo l'Eurolega e il basket in generale, che nulla è scontato. Ed effettivamente, se ci pensiamo, poi ovviamente su Olympiacos e Fenerbahce ci arriveremo. Se ci pensiamo, quello che hai detto tu, ai punti in Maccabi nella serie, meglio. Io pensavo che fossero anche una squadra superiore. Sono mancati veramente sul più bello perché dopo quel parziale erano rientrati, sono sempre stati lì e hanno avuto legittime, veramente 50-50 possibilità di vincerle. E poi sono i dettagli che ti fanno andare a una Final Four oppure no. Continua a non entusiasmarmi il basket espresso dal Monaco, ma. E questa è una come considerazione che avevamo fatto con l'Efes l'anno scorso. Ormai siamo sempre più verso l'NBA, la necessità di avere tanto talento, tanta creazione dal palleggio, tanti interpreti che possano segnare tanto o non segnare tanto primariamente, ma segnare e far segnare, quindi come si dice, creare. Il Monaco è stato sempre una delle favorite o delle comunque competitor per le Final Four, costruita con un talento e un atletismo incredibile. E hanno confermato che hanno fatto funzionare tre giocatori difficili, effettivamente, talento immenso ma difficili da mettere insieme. Però, di riffo di raffa, alla fine della fiera hanno imparato a coesistere e il dubbio che avevamo sul Mike James, esiliato e poi reintegrato, è stato fugato da due partite,
Non si sa
direi.
come,
Non si
però,
sa come, non lo voglio neanche
non si sa
sapere.
come,
Non lo sanno neanche
l'ha
loro.
detto anche Obradovic, ha detto: ragazzi, non so come sia successo, ma so che l'abbiamo fatto, siamo alle Final Four, che è
Giusto.
bellissima come dichiarazione, secondo me, di un allenatore che dichiara: non so come l'abbiamo fatto, è favolosa. E alla fase Obradovic, se l'hai notato, onestamente a 54 anni sembrava un bambino,
Sì,
era quasi
sì.
emozionato, proprio come un bambino che dice: già, ditemi che non è vero, sono davanti all'albero di Natale, mi ha regalato la pista delle macchinine più bella che c'è. È stato bellissimo, perché ma sembrava proprio sincero, proprio emozionato come un bambino. Quando l'intervistatrice gli ha detto: adesso come preparerete le Final Four, gli ha detto: ma chi se ne frega delle Final Four, fammi godere la partita di stasera, ciao, è andato via.
Giusto,
Bellissimo è stato. Comunque,
onesto, onesto.
sì, a testimonianza di quello che hai detto tu, cioè per legarmi a quello che hai detto tu, ho fatto un piccolo mini studio. Quest'anno, su 18 partite di playoff, l'anno scorso erano state 17, sono stati segnati mediamente dalle squadre in campo 80,7 punti. L'anno scorso erano stati 74,7. Sono tanti. Tre serie andate a gara 5 quest'anno hanno visto segnati 823, 868 e 748 punti. L'anno scorso le due serie andate a gara 5 avevano visti 800 e 714, quindi molto meno. Addirittura quest'anno la squadra che ha vinto su 18 partite ha vinto solo 5 volte segnando meno di 80 punti, mentre l'anno scorso su 17 partite 8 volte si era vinto segnandone meno di 80. Mi sembra che sia una tendenza abbastanza chiara in quella direzione: NBA, talento, tiro da 3 punti, ritmo comunque abbastanza alto. Cioè, se andiamo a vedere tutte le serie di playoff, obiettivamente l'unica che è sembrata una, passami il termine, vecchia serie di playoff Eurolega è stata Olympiacos Fenerbahce, perché le altre sono state giocate ad un ritmo, segnando in un modo, vabbè, tralasciamo Barça Zalgiris, che è stata una non serie, diciamo cronaca di un finale annunciatissimo, ma le altre sono state giocate a ritmi alti, botte da 100 punti, eccetera. Credo che sia, allora, magari farà così, non farà piacerissimo ai grandi tecnici o ai malati, però credo che per lo sviluppo e per quanto debba voler piacere in più la pallacanestro, credo che sia un bel risultato, perché chi ha visto partite del genere secondo me si è appassionato di più piuttosto che vedere i risultati dell'anno scorso di Milano-Efes o la finale Efes-Real Madrid. Ecco, e non parlo del malato, parlo di quello che sì, la guardo e poi se mi piace torno a vedere una partita di pallacanestro.
Assolutamente d'accordo, al 100%, perché c'era un pochino questa leggenda, questo mito che le partite decisive, le partite importanti, le partite di playoff si debbano sempre per forza giocare a non fare, cioè come anche in altri sport. Viene in mente il calcio, di non far giocare il Guardiola di turno e cercare di non subirlo. Ecco, adesso si è un pochino invertita la tendenza e io personalmente, per gusto personale, sono sempre più ben disposto verso chi propone e non chi distrugge. E quindi ovvio che senza una difesa, senza essere collaudati contro le cose forti dell'avversario non vinci, per l'amor di Dio. Però si è giocato tanto, forse troppo, nel annullare gli altri prima che provare qualcosa tu. E quindi questa è sicuramente una cosa positiva in generale per il basket e penso anche per il prodotto in generale e per chi magari si mette lì per la prima volta, magari ha 12, 11, 8 anni, guarda sto basket e dice cacchio però belli questi qua che fanno tutti sti canestri, perché poi il ragionamento che fanno in NBA, guarda Minga, Tatum, ah, porca miseria, questo, quell'altro, Curry, LeBron, eccetera. Secondo me è molto più vendibile un prodotto così, un prodotto che propone piuttosto che distruggere. Credo che in molte situazioni questo basket sia stato quello e mi viene da dire non è un caso che squadre, passatemi il termine, nuove come concezione, come Maccabi e Monaco abbiano fatto così, mentre squadre con concezione un pochino più vecchia come Olympiacos e Fenerbahce abbiano giocato una serie completamente diversa. Ma mi viene da dire, il Fenerbahce non aveva alternative per fare quello che ha fatto. Era inferiore, doveva per forza limitare gli altri, infatti ritmo basso, impacchettato la difesa, eccetera, ed è andato a un passo dal vincerla. Ecco, forse l'Olympiacos poteva fare qualcosa di più. Visto che ne abbiamo cominciato a parlare, parliamone, perché poi, per il discorso, questo qui è un bello sport, ma poi vincere la Germania, questo è un bello sport, ma poi quando c'è da vincere, arriva Slukas, punto e stop.
Sì, arriva Slukas, arriva una squadra che, secondo me, alla fine delle quattro serie playoff è quella che ha fatto più fatica, anche ha fatto più fatica rispetto a quello che era stata in stagione regolare. Sto parlando ovviamente dell'Olympiacos, ha fatto più fatica anche rispetto a chi ha perso, perché diciamo è stata quella che è stata portata più lontana dalla sua comfort zone tecnica ed emotiva, anche perché la pallacanestro Olympiacos ha anche un fattore emotivo importante, gasandosi l'un l'altro, giocando di squadra, eccetera, eccetera, ad alti ritmi e tutto quanto, è stata portata molto lontana da quella situazione, da una prestazione tecnica, avevamo parlato settimana scorsa a Masterclass di Tudis, credo che non sia cambiato niente dall'esito di gara 5, nel senso in gara 5 sono un po' scoppiati Pierre e Isdevis e ci credono,
grazie.
Hanno giocato minuti alla D'Antoni per tutta la serie e direi anche per tutta la stagione praticamente, perché questi quando hanno giocato hanno sempre giocato intorno ai 35 minuti, hanno giocato minuti alla D'Antoni in una pallacanestro che va a un ritmo un po' diverso di quello dei tempi di D'Antoni, di conseguenza era normale che potesse succedere, tant'è che hanno anche tra virgolette costretto Vezenkov e Papa Nicolau a giocare una partita molto più concentrata dal punto di vista difensivo che da quello offensivo per neutralizzare. Ci sono riusciti perché sono due grandi giocatori, però questa è la dimostrazione di come alla fine hanno portato Barzokas fuori dal suo terreno, dal suo seminato, da quello che ha sempre voluto. E questo mi fa aprire una considerazione, io ritengo sia meritato, guardando globalmente la stagione che ci vada di più l'Olympiakos del Fenerbahce, assolutamente, per quanto non mi avrebbe stupito e non sarei stato, non avrei gridato lo scandalo se fosse andato al Fenerbahce, assolutamente, non ricordiamo, non dimentichiamo tre assenze fondamentali, Buker, Bielica, Wilbekin, sono tre assenze di peso. Di Bielica l'avevamo già detto, è vero che non ha mai giocato, è anche vero che se non ci fosse stato l'investimento su Bielica probabilmente ci sarebbe stato un altro giocatore di alto livello al suo posto, quindi un giocatore così mancava. Ecco, diciamo che sicuramente il Fenerbahce è stata quella più toccata pesantemente, forse l'unica toccata pesantemente dalle assenze nelle serie playoff, al di là di quello che è successo a seguito squalifiche eccetera. C'è anche Real Madrid che ha avuto dei belli infortuni, se vogliamo, però nessuno come il Fenerbahce. Ecco, ti dicevo, la considerazione è questa, ed è anche in vista delle Final Four. Barzokas è stato accusato da più parti, anche da ottimi analisti di pallacanestro, di giocare diciamo my way e di non muoversi da quel game plan sostanzialmente stagionale, che l'ha portato dove l'ha portato, però è andato in grande difficoltà contro i Tudis, che gli ha tolto tanto di tutto quel suo bel movimento. Basta vedere una statistica sui canestri fatti su tagli, che sono stati veramente il nulla assoluto in questa serie rispetto a tutto quello che era stato durante la stagione. Allora la domanda, che magari è un po' filosofica, però credo che sia anche importante anche nell'ottica della sfida con il Monaco in semifinale: andare avanti per la propria strada fino alla morte, fino a rischiare di picchiare una testata dura dura contro il muro, oppure adattarsi e fare qualcosa anche per gli altri? Il Fenerbahce ha dovuto farlo, perché non era in condizione di giocare senza Wilbekin e Buker una serie diversa, ha dovuto farlo. Un Monaco sarà in grado di cambiare pelle a tal punto da poter dare fastidio al sistema dell'Olympiakos, oppure è invece, io dico già che propendo di più per la seconda nel caso del Monaco, è squadra che invece deve tentare di giocare alla morte la sua pallacanestro, e perché se cerca di snaturarsi secondo me deraglia e rischia un'imbarcata colossale? Però in generale, aggiustamenti o non aggiustamenti, chi ha accusato Barzokas per 4 gare di non fare aggiustamenti, che sono il pane quotidiano dei playoff tra una gara e l'altra, alla fine ha visto che lo stesso Barzokas invece li ha fatti, perché ha fatto giocare appunto, come dicevo, Papa Nicolau e Vezenkov come, diciamo, Baresi e Costa Curta al centro della difesa, e la cosa ha pagato, perché alla fine ha annullato completamente, hanno segnato 5 punti in 2, vado a memoria, non ho il dato qui davanti, vado a memoria, ma credo 5 punti in 2, 0-1 e 5 l'altro in gara 5. Di conseguenza anche lui gli aggiustamenti li ha messi in campo. Cosa fa il Monaco quindi, caro dottor Mazzola? Cambia o avanti alla morte per la sua strada?
Ma va avanti alla morte, cioè, noi siamo questi, rimaniamo questi, anche ma perché certo. Poi tu dovresti andare da Okobo, da James, da Lloyd, dire, cioè, ecco, se con Papa Nicolau e Vezenkov puoi dire fatemi gli agenti speciali oggi che abbiamo bisogno di tutto da tutti. E dai, non lo so se vai, mi vedo Obradovic che dice, allora Mike, dobbiamo parlare, dobbiamo vedere, perché adesso ci sarebbe bisogno che tu mi ti immoli su Lucas, mi fai
30 minuti
38 di difesa come se non ci fosse un domani, poi in attacco puoi mettere qualche canestro, qualche piazzato.
Facciamo
Mike, dove sei andato? Mike? Mike, sei ancora in linea? Dove vuoi andare? Ci sta, e penso che il Monaco, se ha una possibilità di vincere questa Eurolega, è giocando così, nel bene e nel male, cioè con tutto il bene e con tutto il male. Magari sarà anche in grado di fare un parziale e prendere un parziale gigantesco anche alle Final Four. Non vedo alternativa. Se l'Olympiakos ha anche dei tipi di giocatori che più poliedrici che possono più anche decidere di mettere da parte l'ego, eccetera. E io ho ricevuto una descrizione abbastanza, mi sembra abbastanza fedele alla realtà, sul Monaco, che diceva a questi interessa solo l'Eurolega, quando si era parlato della Coppa di Francia, quando erano stati eliminati malamente. Questi gli interessa solo l'Eurolega, e non mi stupisce, cioè non mi stupisce per come è conformata la squadra, per le personalità che ci sono dentro, non mi stupisce che possano giocare anche in campionato eventualmente, non mi stupirei che vincesse la Svel, sebbene forse valga un quinto del Monaco sul campo.
Ma poi sono degli infiltrati, nella Coppa Nazionale, nel campionato, non sono mica francesi,
vero anche caro, quello, quindi, vero anche quello,
cioè li fanno giocare,
non so se c'è una grande identità monegasca tra James Lloyd, John Brown, quella genere, però tutto può essere,
no, però secondo me è più legato al casinò di Monte Carlo che non so, che all'Eliseo, ecco.
Esatto, si identificano nel casinò, cioè qual è il monumento della città? Il casinò. Ci sta. Veniamo ora all'ultima serie, quella che non ve lo negherò, magari condivido anche con voi, quella che mi ha fatto più male, perché Dante Exum ha detto la serie è cambiata dopo la rissa, non c'è dubbio, le squalifiche, il mio infortunio. Ragazzi, io, a me è capitato di leggere su internet, adesso faccio un mini inserto social, un commento a questa frase di Exum che mi sembra la verità insindacabile, cioè poi quanto lui si è infortunato possiamo discuterne, quanto lo abbia limitato eccetera, cioè, un commento era: è poco professionale, sì, poco professionale le squalifiche, ma tu che eri in stampella all'aeroporto dopo gara 2 e poi hai giocato tutte le partite, non è poco professionale. Oh, ragazzi, cioè non lo so, veramente si legge di tutto, poi io tendenzialmente non commento, non rispondo ai commenti che vengono fatti sui pezzi di Backdoor, perché chi legge ha il diritto di dire qualsiasi cosa che sia però un minimo ragionata, non qualsiasi cosa che ti passa per la testa, perché cioè qui mi sembra un po' fuori luogo, ecco, tutto qua. Però è indubitabile che la serie sia cambiata lì, e vi devo dire la verità, a me che Iabusele sia in campo a festeggiare una gara 5 così, cioè Iabusele dopo quello che ha fatto non deve essere nel raggio di 7 km del Wizzing Center, non dentro. Non deve essere nel raggio di 7 km quando c'è la partita. Io non lo voglio vedere lì che fa il guappo di cartone a esultare. Quella è una roba che non ha senso. E poi ovviamente ci sono delle regole, gli squalificati cosa possono fare, non possono fare, ma vedere questo che esulta dopo quella schifezza che ha fatto e la ridicola punizione che ha avuto, no, non è accettabile. E il Partizan era andato veramente tanto tanto avanti e per tre quarti ha avuto la partita non in mano, in tasca. E poi non so se hai letto un tweet di un nostro ascoltatore che ci ha rimandato in gola la questione del carrello dei bolliti, e io gli ho scritto: guarda, non era neanche quotato, ovviamente parlando della prestazione del Chacho Rodriguez, è ovvio che non era quotato, e mi ha strappato un sorriso perché ho detto arriverà qualcuno, figuriamoci, è arrivato, e anzi grazie, perché comunque un sorriso di prima mattina fa sempre bene, e questi sono i campioni. Poi c'è stato anche gli Yul, c'è stata l'abnegazione di Fernandez, ma la partita e il quarto periodo del Chacho ci dicono una cosa: senza il Chacho ci andava il Partizan, ma senza dubbio. E soprattutto la partita di gara 5 ci dice una cosa: con Panther ci andava il Partizan.
Sì, io sono d'accordo su tutto, e soprattutto partirei dall'inizio, dalle parole di Exum, che ha detto quello che sostanzialmente pensano in tanti. Adesso io non voglio entrare nel discorso di Iabusele, con me personalmente non si è scusato, non lo so, quelli sono cavoli loro e mi interessano il giusto. Però ha detto la serie è girata dopo la rissa di gara 2, ma va. Lo stesso Jasikevicius ha detto nell'intervista ieri sera, dopo aver battuto l'Obradoiro, gli ha fatto una domanda, ha detto: ma tu pensavi che il Real potesse ribaltare la serie? No, l'ho pensato dopo la rissa, prima della rissa, se avessero giocato al completo assolutamente no. Allora trovatemi una mente normale, mediamente pensante, che non ritiene che sia così. È ovvio questo, è abbastanza ovvio. Poi possiamo andare a discutere di tutto il resto, ma questo è abbastanza ovvio. Senza la rissa, 3-0, magari 3-1, perché una Real può vincertela. Esattamente come la rissa ha fatto passare in secondo piano un dato fondamentale. Se Tavares non si fa male a metà di gara 1, forse non solo non arriviamo alla rissa, ma magari arriviamo sul 2-0 Real Madrid alla fine delle prime due gare. Cioè, c'è stato anche quello, con la differenza che l'infortunio di Tavares è una situazione di gioco normalissima. Quello che succede nella rissa non lo è, quindi non possiamo metterli sullo stesso piano. Vanno considerate entrambe, ma non possiamo considerarle come due situazioni normali, tra virgolette, di gioco. Ecco, io dico che credo che i rimpianti di Panther siano sempre maggiori, perché io torno a dire che purtroppo, con qualche capello bianco e diversi in meno rispetto a tanti dei nostri ascoltatori giustamente indignati per quello che è successo, io di robe del genere, mettiamola la scintilla di provocazioni alla Yul, se vogliamo definirla provocazione, porcata, come volete, non mi interessa, è uguale, possiamo definirla come vogliamo, diciamo, di quei falli di Yul ne ho visti, ma non a decine, a centinaia, e ho visto anche tanti furbacchioni non reagire, non cascarci, soprattutto se sei più 14, lì più 15 a 1,40 dalla fine. Quella è stata veramente una roba da pollo terrificante che ha girato la cosa, che poi Yul non dovesse farla. Ragazzi, però quante volte i grandi campioni, quelli più cattivelli, chiamiamoli così, hanno fatto queste cose per far scoppiare il cervello all'avversario? Tantissime, solo che i grandi avversari il cervello lo tengono ben saldo dentro nella testa e non lo fanno esplodere. Questo è stato quanto. Spiace per il Partizan, perché obiettivamente, se avesse dovuto meritare una squadra, sarebbe stata questa il Partizan. Se dovessimo parlare di merito, sarebbe sicuramente quello del Partizan. Ecco, aggiungo una cosa. Io sono l'altra sera godevo mentre vedevo Yul, il Ciaccio, ma anche Rudy che ho definito paioleggiante, 0 punti, dominio della partita negli ultimi 5-6 minuti, quel tuffo per recuperare il pallone sotto canestro, due rimbalzi d'attacco sono clamorosi. Attenzione, due rimbalzi d'attacco negli ultimi 2 minuti sono fondamentali, se no il Partizan può andare anche 2-1, cioè 2-1 per vincere la partita, cioè è una cosa tremenda. Godevo a vedere, perché vorrei che fossero eterni questa gente qui. Dall'altra parte però ho fatto due considerazioni. La prima, che è una nostra vecchia considerazione che riprenderemo, diciamo, tra 2-3 settimane, quando sarà finito il discorso dei semplici risultati, eccetera. Se nel 2023, anno di grazia 2023, siamo ancora qui a vedere che i miracoli e queste cose straordinarie le fanno Sergio Rodriguez, Sergi Yul, Rudy Fernandez, eccetera, eccetera, eccetera. Il più giovane di quelli che le fa è Costas Lucas, che comunque ne ha 33, che spara un bambino in questa compagnia, ma ce n'ha 33. Se il via all'unico tentativo di rinascita della stagione di Milano lo dà Kyle Hines, Houston, il problema è grave, perché vuol dire che dietro non c'è nulla. O c'è qualcosa, ma di valore bassin bassino proprio. Ecco, queste sono le due, è la prima considerazione che mi è venuta in mente. La seconda è, e qui lo dico, accusatemi, è lesa maestà la mia. Jelko, si poteva fare qualcosa prima di prendere la quinta o sesta penetrazione di fila del Ciaccio a destra senza che nessuno battesse ciglio? Io capisco che hai una squadra offensiva, ok, però posso dirlo, cioè lo dico, mi vorrei piccare intanto che lo dico, da una squadra allenata da Obradovic mi aspettavo un minimo correttivo in corsa, o sono andati tutti totalmente nel pallone? Perché non è che il Ciaccio abbia fatto tutte cose, ha fatto tutte le stesse cose. Il Ciaccio, che è un campione, ha visto il buco dove infilarsi e ci si è infilato, l'ha visto la seconda volta, l'ha fatto anche la seconda volta, poi la terza, la quarta, la quinta e via così. Ecco, qualcosina me lo aspettavo, e sono rimasto un filo deluso. Poi magari ci sono 7.900 ragioni, magari non avevano gambe e tutto, noi parliamo qui seduti su un divano, loro sono lì in campo, però questa cosa mi ha un po' deluso da questo punto di vista. E adesso vediamo, anche se credo che questo Real Madrid che arriva a Kaunas sia notevolmente spuntato, perché niente Deke, niente Yabusele sono un notevole peso, perché deve cambiare la squadra, il modo di giocare. In più mi dicono da ieri sera anche che c'è la fondata certezza che non ci sia neanche Poirier, perché non tanto per l'operazione di appendicite, perché si diceva fuori ancora appendicite, no, perché ha avuto una contrattura in allenamento dopo, quando aveva ripreso. Infatti lui si è visto un po' in gara, così era gara 1, gara 2, adesso gara 1 quando si è rotto, no, all'inizio di gara 2 quando si era rotto Tavares. E no, una contrattura, e quindi è fermo. Ecco, ho la bilancia che pende un po' dalla parte del Barcellona.
Sì, senza dubbio, non c'è dubbio. Cioè, in questo momento abbiamo detto per tanto tempo che la bilancia pendeva dalla parte del Real Madrid. Queste serie hanno detto che ora la bilancia pende di là. Poi lo sappiamo,
le Final Four vediamo Vesely, vediamo Vesely che si è fatto male anche ieri sera, 3 minuti e 21 è uscito per un acutissimo dolore lombare, non è più rientrato, e subito dopo comunicato il Barcellona day to day, vedremo a secondo dell'evoluzione del dolore se sarà schierabile, non nella prossima partita, sono stati molto attenti, nelle prossime partite. Certo. Ecco, fuori Vesely la struttura del Barcellona diventa immediatamente molto più gradevole per il Real. Però
certo.
domanda che ci facevamo ieri sera in radio, abbiamo fatto uno speciale sulle Final Four, la faccio anche a te. Chi marca Mirotić oggi? Senza Yabusele lo menava, no? Quando questo andava a spalla,
sì, che è anche il metodo per far andare fuori G, il metodo migliore per far andare in fuori
è G. Quello che Mirotić soffre di più. Mirotić le mani addosso le ha sempre sofferte, però Deck era quello che gli stava attaccato anche a 8 metri da canestro. Ecco, mancano Yabusele e Deck. Esonia? Musa? Vado avanti. Randolph, Corneli, Mbiaye.
Ndiaye è forse quello che potrebbe difendere meglio, tra l'altro che prestazione, apro e chiusa parentesi, 12 anni per veramente, c'ha la faccia da un bambino vero.
Perché ieri sera ha giocato a Valencia, ha fatto 2 punti, ha preso 6 rimbalzi, soprattutto ha fatto una stoppata con una roba in cui aveva praticamente le orecchie attaccate al ferro ed era 1,40 m sopra il livello del ferro, impressionante. Però è una Final Four adesso, bravo Ndiaye.
No, certo, era la provocazione.
Poi Ndiaye ci sarà nei 12, perché sai, comunque è vero che ne hanno tanti rotti, ma sono anche in tanti loro. Però Mirotić mi sembra un problema ancora più grande dell'eterno problema Satoranski, che sappiamo esserci sempre, essere sempre stato in queste partite un grave problema per il Real Madrid.
Vero. Decisamente sì, c'è della curiosità perché
Zona ancora, altre 2-3 di Cius anche in semifinale.
Sì, che poi è stata una delle chiavi tecniche, se vogliamo è stata una, quella roba lì è stata una delle chiavi tecniche, perché mi sembrava quelle del un pochino le difese del CSI. Allora, noi siamo sul lato, se è capitato 2 volte distintamente me lo ricordo, Exum prende il lato, in angolo c'è Papapetru, ignorato completamente, e Papapetru che gli dice passamela che tiro, Exum la prima volta gliela passa, la seconda sei tu, no, preferisco andare di là dove giochiamo 4 contro 5 piuttosto che con te, lasciato totalmente da solo, ma totalmente da solo per diverso tempo. Si specula, in quel caso lì si specula e...
Vabbè, ma d'altra parte si sa che la 2-3 è assolutamente un'arma fondamentale in promozione, in prima divisione e giustamente anche in Eurolega.
Certo. No, assolutamente. Però fine estrema,
pensare che un ala sovrappeso di 1,80 m per 100 kg che gioca in prima divisione possa soffrire diversamente da quanto può soffrirla, che ne so, un Lidei, un non so, quello che vuoi. No, dai, è tutto normale.
Tutto normale, no, no, tutto normale, decisamente. Però, cioè, vederla applicata a una gara 5 di finale di playoff di Eurolega, insomma.
Adesso però la dovesse fare, darei una dritta al mio amico Cius, è contro la miglior squadra da 3 punti di tutta l'Eurolega. Attenzione, perché si potrebbe pagare Dazio eventualmente contro. Ci sono almeno un 3-4 giocatori che flirtano col 50 da 3, cioè la Provittola, cioè Satoransky, cioè Mirotic, poi c'è anche Shanley che se magari lo metti in punta contro la 2-3 contro i piccoli, ecco, non so se sia l'arma del secolo, ma secondo me Cius lo sa meglio di me, mi sa, ho questa sensazione.
Useremo le armi di speculazione che ci vengono concesse, e in questo caso non credo verranno concesse, ma non mi azzarderei neanche che non verranno neppure esplorate, ecco, mettiamola in questi termini. Però sì, le Final Four sono arset, come dicono.
Ma quindi, dai, dobbiamo farla una brutta figura, vuoi non farla? Chi vince?
Così.
Cioè, chi vince? Semifinali. Dai, ti do il tempo di pensarci, perché la mia idea ce l'ho già, ti do il tempo. Per me è molto semplice, io vedo un passo abbastanza marcato avanti, sia l'Olympiacos contro il Monaco che il Barcellona con il Real Madrid. Per Barcellona Real Madrid, perché il Barcellona mi sembra che sia al meglio della forma nel momento più importante della stagione e che sia
come
cresciuto,
l'Inter.
Sì, un po' come, ecco, ma perché devi dire queste cose? Ma non è il momento, già prima mi hai citato Guardiola, ma lascia stare.
Volevo farti innervosire, ma hai messo la patata bollente in mano.
Ho già fatto l'esempio ieri, per me Gagliardini vale Panther in maniera diversa, era tutto finito, Gagliardini segna sto 3-0 e che finisce tutto lì, esattamente come era tutto finito, Kevin, vai a tirare i tuoi tiri liberi ed è finita. E invece, per ragioni diverse, per me Gagliardini vale Panther.
Guarda, io nominerei la puntata Gagliardini vale Panther, però è un po' troppo, un po' troppo.
Sì, anche per il povero Panther, onestamente.
Esatto,
esatto. Ma a parte quello, comunque, forma migliore, momento migliore della stagione secondo me il Barcellona, e in più ci sono anche queste 3 assenze al Real Madrid che pesano pazzescamente, pur avendo un ampio roster, però sono, diciamo che sono nella parte alta del roster, non mancano decimo, undicesimo e dodicesimo,
certo.
No, assolutamente. E dall'altra parte vedo un passo avanti l'Olympiacos, perché credo che abbia imparato tanto dalla serie col Fenerbahce, giocherà contro una squadra completamente diversa dal Fenerbahce per la ragione che abbiamo detto prima, ma soprattutto credo che il Monaco possa pagare lo scotto che è regolarmente riservato in questo evento, cioè le Final Four a esordienti eccetera eccetera, non tanto sul campo ma come effetto sul campo di quello che succede fuori. Questi non sono tutti atleti abituati a un ambiente in cui devi rispondere 30 volte a un giornalista, in cui devi andare in mix zone 6 volte in 2 giorni, in cui devi parlare con i giornalisti prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, incontri i tifosi per strada se solo fai 2 passi fuori dall'albergo. È tutto l'evento, un po' come gli esordienti alle finali NBA, l'evento ti può travolgere. Ha travolto personaggi come Dorsey e Vezenkov l'anno scorso, 3 su 14 da 3 punti in semifinale, che poi ci ricordiamo perché ha segnato Micić quella tripla, però la realtà è che l'Olympiacos quella partita doveva stravincerla prima, perché avrà sbagliato almeno 5-6 triple aperte, e sono triple che sono arrivate anche attento al ferro, cioè era proprio un momento di... l'esperienza
braccino.
È stato un fattore... Sì, l'esperienza è stato un fattore determinante. Credo che possano soffrirlo quelli del Monaco. Ricordiamo che il Monaco ha solo Mike James, che ha giocato nel 2016 le Final Four col Baskonia. Vado a memoria, sono stato contrario, dei dubbi su Motia Yunas che avesse fatto qualcosa, ma no, gli altri non c'è nessuno che ha giocato Final Four precedentemente. Di conseguenza credo possa essere un fattore assolutamente determinante. E certo, la faccia tosta dei vari James, eccetera, eccetera. Allora, sono anche dei personaggi un po' così particolari che potrebbero dirmi anche: senti, ma che cacchio stai dicendo te? Ma per favore, noi, ma là, siamo qui, giochiamo la nostra pallacanestro e ciao. Va bene, io ho detto quindi che la mia finale sarà Olympiacos Barcellona.
È facile anch'io. Allora, io fino a lì c'ero, perché l'Olympiacos secondo me è passi avanti rispetto al Monaco, e il Barcellona lo è al momento sul Real Madrid. La finale mi riesce più difficile perché?
Sì, anche a me.
Perché secondo me quest'anno la squadra del destino è l'Olympiacos, quella che mi ricorda i San Antonio Spurs post canestro di Ray Allen, che perdono il titolo e poi l'anno dopo tornano con la carogna negli occhi e stravincono. Quindi l'Olympiacos ha giocato questa stagione così, e avrei detto Olympiacos quasi sempre, e però c'è la narrativa dall'altra parte e c'è Yasi in Kaunas. È una roba strana, io non credo nella narrativa, eccetera, però sono due storie che comunque portano qualcosa di più rispetto al campo. Olympiacos Barcellona è una partita da 1x2. Io dico Olympiacos, butto lì il mio centesimo sull'Olympiacos, ma è perché 51-49.
Io lo butto sul Barcellona perché penso che il Barcellona possa essere la grande evoluzione tecnica di quello che ha fatto il Fenerbahce nella serie contro l'Olympiacos. La vedo così, però nello stesso momento in cui lo dico non sono assolutamente convinto.
No, ma non puoi esserlo, cioè già lo potrei essere se fosse Olympiacos Real Madrid, sarei molto più per l'Olympiacos.
Sì,
come
sì,
se fosse Barcellona ma Monaco, allora a quel punto hai meno. Così è veramente quasi tirare una monetina. Che bella monetina, eh. Poi adesso decideremo cosa fare, perché tu, Alberto, sarai alle Final Four, io purtroppo no, però ci sarà, c'è backdoor, ci sarà con Massimiliano, quindi ci saremo entrambi. Non vi diamo appuntamenti chiudendo la puntata di oggi, ragioniamo su cosa fare e poi ovviamente arriveremo, però insomma finora ci siamo stati, ci saremo anche post Final Four, come, dove, quando, lo vedremo. Come sempre, grazie Alberto Marzagaglia.
Grazie a te, Simo. Niente, ci sentiamo cammin facendo, diciamo prima della finale, in un modo o nell'altro, sì, dai.
Sì.
O non lo so, sì, insomma, qualcosa faremo.
Qualcosa ci inventiamo, ecco, lasciateci ragionare. Come dicono ai colloqui, le faremo sapere, vi faremo sapere tramite social e canali. Sicuramente, indipendentemente da quello che succederà, leggerete e vedrete tanti contenuti sia su EuroDevotion che ovviamente su Backdoor Podcast. Anche da parte mia, grazie per essere stati un'altra volta con noi e a settimana prossima.